Buonasera a tutti e benvenuti a Tutto Swing su Radio Atlanta Milano. Stasera parleremo un po' di ballo, perché lo swing in realtà è nato per essere ballato. Dopo il crash del 1929 di Wall Street, gli Stati Uniti sono entrati in un periodo di depressione economica veramente pesante, che ha lasciato disoccupato un americano su quattro. Man a mano che si iniziava ad uscire da questa depressione, la gente aveva voglia di distrarsi, di divertirsi e di scordarsi questa situazione un pochettino pesante. E qui vedo qualche parallelismo con la situazione di oggi. C'era quindi tanta voglia di ballare e la musica swing era costruita per divertirsi, era perfetta per ballare. Il termine swing, riferito al ballo, è un termine, diciamo così, ombrello, cioè molto generico. Ci sono tanti tipi di danze swing, per esempio il Charleston, il Balboa, il Boogie Woogie, ed avremo modo poi di parlare di queste danze con qualche esperto. Ma il ballo swing per eccellenza è il Lindy Hop, che era nato ad Harlem, a New York, nei primi anni 30. La paternità del nome, non del ballo, ma del nome del ballo, viene data ad un ballerino che si chiamava Shorty George, il suo soprannome. Era George Snowden, soprannominato Shorty perché era alto 1,50 m. Una sera, mentre ballava questo ballo, ci fu un giornalista che gli chiese: «Shorty, ma che cosa stai ballando?» E lui disse: «I'm doing the Lindy Hop», perché c'era stata l'impresa epica di Charles Lindbergh, che aveva sorvolato l'Atlantico con il suo aereo per la prima volta, e tutti i titoli di giornale dicevano Lindy Hops the Atlantic. E quindi lui, prontissimo, si, diciamo così, attaccò a questo titolo di giornale e inventò il nome per questo ballo. Dell'Lindy Hop ci sono stati tanti ballerini famosi, ma forse il più famoso di tutti è stato Frankie Manning. Tra le sue canzoni favorite c'era Shining Stockings con l'orchestra di Count Basie. Thank you. Bene, la patria dell'indie hop era Harlem, ma negli anni 20 e negli anni 30 ad Harlem c'erano tantissime sale da ballo, praticamente una ad ogni angolo di quartiere, ed ognuna aveva una big band. E poi non c'erano solo le sale da ballo, c'erano anche tantissimi nightclub, ognuno con la sua band. Quindi Harlem praticamente sprofondava nella musica, e negli anni 20 Harlem era soprannominata, forse in maniera un po' esagerata, la Parigi nera, perché era piena di feste, di musica e di iniziative culturali. La sala da ballo più famosa, come sanno i Lindy Hoppers, era il Savoy, che era una sala da ballo che stava appunto ad Harlem, aveva aperto nel 1926 e poi chiuse nel 1958. Oggi non c'è più, però al suo posto c'è una targa commemorativa. E all'epoca era pubblicizzata come la sala da ballo più bella del mondo. Downtown, cioè da dove venivano i ricchi borghesi di New York che andavano ad Harlem a partecipare alle sue feste ed andavano al Savoy, veniva chiamata Home of the Happy Feet, la casa dai piedi felici, quindi un nome molto carino. Mentre gli abitanti di Harlem semplicemente la chiamavano The Track, cioè la pista. Pensate che apriva alle 9 di sera e chiudeva alle 4 del mattino. L'ingresso era 25 centesimi, quindi molto poco anche per l'epoca, e la pista era un rettangolo di 930 metri quadrati e la largo 23 metri. E secondo la testimonianza di Frankie Manning ci potevano stare 2000 persone senza che si pestassero i piedi. C'erano due palchi, uno di fianco all'altro, e su ogni palco c'era una band. Ed ogni band aveva 12-13 elementi, quindi non era proprio una cosa improvvisata. C'erano delle band fisse e poi c'erano delle band ospiti. Se quando suonava una band i ballerini non si alzavano, quella band non sarebbe più tornata al Savoy. E le band si sfidavano e i ballerini ballavano durante queste sfide. Alla fine della sfida poi si determinava il vincitore per acclamazione. Certe volte le band si mettevano d'accordo e suonavano lo stesso pezzo arrangiato nella stessa maniera, contemporaneamente. Ed uno dei motivi per cui il Savoy divenne famoso era che per un certo periodo di tempo trasmetteva la musica alla radio alla sera, quindi direttamente dal Savoy. Era quindi il paradiso dei Lindy Hoppers, dei ballerini swing. Se guardate le foto, gli uomini ballavano in giacca e cravatta. Le scarpe non erano bicolor come usano fare oggi i ballerini di Lindy Hop, ma erano nere o marroni, quindi la moda dell'epoca esigeva questo abbigliamento. Ovviamente all'epoca, come dicevamo anche nelle puntate precedenti, tutti gli appartenenti al mondo dello swing, quindi anche i musicisti, erano tutti molto eleganti, e Frankie Manning dice: non avremmo mai osato andare a ballare se non in giacca e cravatta. Ora, chiunque ha ballato swing sa benissimo che dopo due balli uno è già in un bagno di sudore, almeno io, ma vedo anche tanti altri amici, per cui immagino ballare tutta la sera in giacca e cravatta. Frankie Manning dice che abitava vicino al Savoy, per cui andava a casa due o tre volte durante la serata a cambiarsi. Ad Harlem era quindi pieno di locali frequentati dai bianchi, dove però i neri non potevano entrare, ma al Savoy potevano entrare tutti. Preziosa la testimonianza di Frankie Manning al riguardo, che adesso ci leggiamo. Sebbene ad Harlem ci fossero locali in cui i neri non potevano entrare, al Savoy c'era integrazione. Infatti, per quanto ne so, all'epoca era l'unica sala da ballo mista del paese. E con questo intendo che i bianchi e i neri potevano ballare insieme. Era un posto straordinario. Al Savoy non importava di che colore fossi: nero, bianco, verde, giallo o qualunque altro. Non mi ricordo neppure del colore della pelle della gente con cui ho ballato. La sola cosa che ti chiedevano quando entravi era: sai ballare? Non si badava mai alle facce, solo ai piedi. Quindi era un locale che per la prima volta nella storia, diciamo così, degli Stati Uniti favorì in maniera molto decisa l'integrazione razziale, soprattutto il sabato sera. Infatti il sabato sera fu chiamata la serata sale pepe, perché partecipavano sia i bianchi che i neri. Nel locale c'era un servizio di sorveglianza interno, quindi c'erano poche risse, pare. Una volta Frankie Manning fu minacciato davanti al Savoy da un tipaccio con un coltello. Un tipaccio un po' come quello del prossimo brano, che era il più cattivo della città, più brutto di King Kong, più cattivo di un cane randagio, un grande gambler che andava in giro con abiti vistosi, su macchinone, con anelli di diamanti, una calibro 32 in tasca ed un rasoio nel tacco della scarpa. Sino a quando, dopo aver provato a corteggiare in un bar una donna, si imbatte nel suo gelosissimo marito che lo concia per le feste e dopo una rissa finisce a terra, conciato, come dice la canzone, come un puzzle con due pezzi mancanti. Cantato dal grande Frank Sinatra, questo cattivone è Leroy Brown.
It's the baddest part of town, and if you go down there, you better just beware of a man named Leroy Brown. Now Leroy, more than trouble, he stood about 6'4". All the downtown ladies call him treetop lover, all the studs, they call him sir. And he's bad, bad Leroy Brown. Wave his diamond rings in front of everybody's nose. He got a custom Continental. He got an Eldorado too. He got a 32 gun in his pocket for fun. He got a razor in his shoe. Yeah, he's bad, bad Leroy Brown. Ago, Leroy's shooting dice, and at the edge of the bar sat a lady named Doris, and she sure looked nice. Well, he laid his eyes upon her, and the trouble soon began. And Leroy Brown, he learned a lesson about messing with the wife of a jealous man.
Leroy Brown. Questo brano era della grande Frank Sinatra, cattivissimo Leroy Brown. Ora, questo brano era stato scelto dal mio amico ballerino Marco Sanasi per celebrare il 50° incontro del SAC. Il SAC sta per Swing Around Collective. Quindi, che cos'è? Spieghiamo un po'. Il SAC è un gruppo di amici di Milano, di cui io faccio parte, che con cadenza, diciamo, quindicinale, si incontra sia d'estate che d'inverno in un punto della città di Milano per ballare. C'è l'organizzatore del sacco, gli organizzatori, che portano una cassa dove si suonano i vari brani swing, ognuno può contribuire con le sue playlist e quindi ci si incontra e si balla gratis e si sta insieme. Per, diciamo così, rendere più divertente e piacevole l'incontro, chiunque può portare da bere, birra, vino, acqua, bibite, da mangiare, stuzzichini vari, pizze, patatine, eccetera. D'estate è bellissimo, ci si incontra all'aperto, d'inverno ci si rifugia un pochettino al riparo, tipo un posto è nel mezzanino del metrò. Quindi il ballo swing non è finito con la swing craze dei tempi d'oro. Infatti, all'inizio degli anni Ottanta, Frankie Manning, dopo una pausa di 30 anni, dove andò a lavorare in un ufficio postale, fu recuperato, diciamo così, trasformato in maestro di Lindy Hop, e con lui i balli swing, in un modo veramente incredibile, furono rilanciati in tutto il mondo, Italia inclusa. È come se lo swing non avesse avuto abbastanza tempo per svilupparsi nel decennio d'oro, diciamo dai primi anni 30 sino a subito dopo la guerra mondiale, quindi come se volesse recuperare. Come il sac, ci sono tanti gruppi di appassionati sparsi per l'Italia e per il mondo. Ne ricordo soltanto qualcuno in Italia. Ricordo gli Swing Freaks di Trieste. Ho partecipato, quando lavoravo a Udine, a qualcuno dei loro incontri. C'è la Swing Dance Society di Bologna. Qualche incontro sono andato anche io. Ci sono i Parma Lindy Hoppers. Ci sono i Rimini Swing Aviators. Ne ho citati solo alcuni, ma ce ne sono molti di più. Quindi uno può andare a ballare in uno di questi gruppi dopo aver preso delle lezioni da un maestro di ballo, perché in teoria uno potrebbe anche apprendere per imitazione, ma è solo una teoria, perché in realtà è un ballo abbastanza tecnico, quindi ci vuole, diciamo così, una spinta iniziale di un maestro. Se guardate su Facebook, nelle principali città italiane, ci sono dei maestri di ballo che vi possono insegnare a ballare il Lindy Hop e anche altri balli swing. Ci sono tutti i livelli, dal principiante assoluto ai livelli più avanzati. Abbiamo detto quindi che questa è una puntata dedicata al ballo, per cui il prossimo brano è di Jimmy Lunsford, For Dancers Only. Bene, una volta che vi siete iscritti a una scuola di ballo, secondo me, dopo circa 6 mesi già vi potete divertire. E vorrete poi migliorarvi sempre di più in un processo che non ha fine, cioè non c'è limite al miglioramento nel ballo. Non avete bisogno di un partner fisso, perché questa è una social dance, ovvero sia si va ad un evento dove si balla l'indie hop o qualsiasi altro ballo swing, gli uomini invitano le donne invitano gli uomini che trovano sulla pista. È un ballo molto allegro, il contatto fisico rispetto ad altri balli è forse più limitato e questo favorisce, diciamo così, l'incontro tra uomini e donne sconosciuti, perché magari le ragazze, le signore avrebbero un po' di ritrosia a, diciamo così, spiaccicarsi subito contro uno sconosciuto. Ci sono, al di là del divertimento del ballo, dei piacevolissimi effetti collaterali. Primo, si sente un sacco di buona musica, giusto appunto la musica swing. Poi si conoscono tantissime persone simpatiche, quindi si allarga il proprio giro di conoscenze. Si vanno a visitare posti nuovi nella propria città, questo incontro dei ballerini milanesi del SAC, The Swing Around Collective, mi ha portato a, diciamo così, esplorare punti della città dove non ero mai andato. E poi c'è anche quest'altro effetto collaterale molto bello, che le danze swing sono praticamente ballate in tutte le città del mondo, a meno che non andiate in mezzo al deserto, e quindi quando andate a fare i turisti in giro per il mondo, alla sera, se guardate sui social network, troverete sempre qualche evento ballerino, diciamo così. Ora, il ballo ha subito un duro colpo durante questa pandemia che stiamo vivendo. Mettiamo però le cose in prospettiva. A fronte di migliaia di morti che ci sono stati in Italia, a fronte di tantissime persone che hanno perso il lavoro o che hanno avuto decisamente ridimensionati le loro entrate, non ballare è poca cosa. Un po' meno poca cosa lo è per chi vive di ballo, quindi per i maestri di ballo e per le scuole di ballo. Per loro è ovviamente molto più difficile. Però, detto questo, a me il ballo manca tantissimo. Questo anno di stop mi ha fatto veramente soffrire. Perché piace ballare? Allora, io non ho una statistica ovviamente, ma per me sono pochi quelli che una volta iniziato a ballare poi smettono. Non posso rispondere alla domanda perché ai ballerini piace ballare l'indie hop, perché io non ho la pretesa di rappresentare i ballerini. Io posso rappresentare solo me stesso. Per cui posso rispondere alla domanda perché a me piace ballare l'indie hop. E quindi ho provato a mettere in bella i miei pensieri per rispondere a questa domanda. Quindi, perché mi piace ballare? Perché quando ballo il mio campo visivo è occupato da una donna o da una ragazza sorridente. Quando ballo la stanza intorno a me ondeggia mentre una band suona una musica che trasmette solo allegria. Quando ballo i miei muscoli sono in movimento ed il cuore ed il respiro accelerano. Quando ballo i miei problemi sono costretti alla fuga. Quando ballo, il mio corpo si estende a quello della ballerina e quello della ballerina si estende al mio. Quando ballo, ho intorno a me solo volti felici e gente che si diverte. Ma soprattutto, quando ballo, tutte queste cose succedono contemporaneamente e questo cocktail per me è micidiale. È come una droga che produce dipendenza. L'Indie Hoppers di Milano, di Bologna, di Trieste, di Parma, di tutte le città d'Italia e del mondo. Resistete. Come ho scritto su Facebook, più non possiamo ballare tutti insieme e più saremo contenti quando potremo. E quando potremo non sarà ballare, sarà come volare. Con tutta l'anima, con tutto il mio cuore, per voi di Jimmy Lansford, Taint What You Do. Thank you.
I was a kid about half past three. My daddy said, son, come here to me. Says things may come and things may go, but this is one thing you ought to know.
Take what you do.
It's the way hot you do it.
Take what you do.
It's the way hot you do it.
Take what you do.
It's the way hot you do it.
That's what gets reason.
Mama, mama.
Take what you do.
It's the time that you do it.
Take what you do.
It's the time that you do it.
Take what you do.
It's the time that you do it.
That's what gets reason.
Ooh.
You can try hard. Don't mean a thing.
Don't mean a thing.
Take it easy.
Greasy.
Then you dive.
It's the place that you do it.
Take what you do.
It's the place that you do it.
Take what you do.
It's the place that you do it.
That's what gets me so.
Bene, questo era una musica che si balla con un ballo chiamato Shimsham. L'indie hop è un ballo di coppia, però c'è questo momento aggregativo in ogni serata di l'indie dove si fa questo ballo di gruppo con una coreografia ben delineata. Ora, il prossimo artista si chiama Buddy Johnson. Era un pianista, un compositore e un direttore di orchestra. Classe 1915. Nel 1941 comincia a infilare una serie di successi da classifica con la sua orchestra di 9 elementi. Il genere di Buddy Johnson era jazz, swing, rhythm and blues. Nel prossimo brano mi sembra che li mischi tutti ed il risultato è un ritmo torridamente trascinante. Shuffling and Rolling di Buddy Johnson. We'll be right back. Quando in pista mettono una canzone così, è impossibile rimanere seduti. E adesso ce ne sentiamo un'altra di Buddy Johnson con questo suo ritmo trascinante. Fu composta nel 1945 e fu un successone che scalò le classifiche. Welcome!
You got to walk 'em if you wanna be straight. For when you walk 'em, boy, you're bound to be great. Come on and walk 'em, because it's easy to do. You just rock a little bit and let the rhythm flow through.
Era Welcome di Buddy Johnson. Una nota sulla scelta dei brani da parte del sottoscritto. Ogni tanto quando vado a qualche serata c'è un DJ che mette dei brani swing che sono dei brani che vengono annunciati come dei brani un po' ricercati, suonati poche volte, che non si conoscono, eccetera. Dei brani un po', diciamo così, intellettuali. Ecco, da parte del sottoscritto questi brani non li avrete mai. Se un brano è stato suonato poche volte, un motivo ci sarà. Il sottoscritto sceglie solo dei brani che, ovviamente, in base ai suoi gusti, hanno una certa carica swing, che insomma sono facili da ascoltare, divertenti da ascoltare. Il prossimo brano che avrei scelto è un brano di Amos Milburn. Amos Milburn ha scritto dei bellissimi boogie, che fanno parte anche loro della famiglia di Dante Swing, che sono andati, diciamo, on air dopo la Seconda Guerra Mondiale. La cosa curiosa è che questo Amos Milburn si è specializzato in canzoni che parlano di alcol, con i suoi effetti sia positivi che negativi sul fisico, ed ebbero un grande successo proprio nell'epoca pre-rock and roll. La cosa ironica e anche un po' triste è che poi dopo, più avanti negli anni, diventò un alcolista. A forza forse di cantare di questi brani con soggetto l'alcol, è caduto nell'alcol e morì molto giovane. Sono Marco Bernardi, da Radio Atlanta, a tutto swing, cari miei Lindy Hoppers, un abbraccio, il mio, più forte del vostro. One scotch, one bourbon, one beer.
one beer, one scotch, one bourbon, one beer. Please, Mr. Bartender, listen here. I ain't here for trouble and have no fear. One scotch, one bourbon, one beer. I don't want soda, no bubble gum. You got what I want, just serve me some. Since my baby's been gone, everything's lost. I'm on this kick and I can't get off. One scotch, one bourbon, one beer. One scotch, one bourbon, one beer. Please, Mr. Bartender, listen here. I ain't here for trouble, so have no fear. One scotch, one bourbon, one beer. My woman started me on this spree. I can't find her and she can't find me. She left this morning, said she wouldn't stay. She's been out all night and it's the break of day. One scotch, one bourbon, one beer. One scotch, one bourbon, one beer. Please, Mr. Bartender, listen here. I ain't here for trouble, so have no fear. One scotch, one bourbon, one beer.